Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 84. Tema delicatissimo oggi che mi è stato proposto su Telegram, in particolare attraverso una delle domande che mi vengono fatte il mercoledì, a cui rispondo con un audio dedicato sempre su Telegram nella rubrica Psicologi nella Rete risponde, e che però è talmente importante e lo ritengo talmente anche caldo che ho voluto riprenderlo e farci una puntata, dedicarci una puntata. Penso che sia un tema che in qualche modo tocca da vicino un po' tutti noi psicologi che ci comunichiamo online, ed è quello delle recensioni, o meglio, come preferisco chiamarle io, testimonianze. È quello delle testimonianze, delle recensioni, come tu le vuoi chiamare, ripeto, in questa puntata le chiamerò testimonianze. Nel marketing quello delle testimonianze è uno strumento, uno dei più importanti, che spesso e volentieri vengono proposti per comunicarsi e promuoversi, soprattutto online. È uno strumento che aiuta le persone a scegliere, sia che si tratti di un prodotto, e lì forse è più giusto secondo me parlare di recensioni, perché vado a recensire un prodotto e l'utilizzo magari che ne ho fatto, come l'ho trovato, sia che si tratti di un servizio, e allora lì ha più senso parlare di testimonianze, quindi come mi sono trovato con quella persona e con quel servizio. Ma a cosa servono le recensioni? Mettiamoci un attimo dalla parte del cliente, del paziente. A cosa servono le recensioni? A cosa servono le testimonianze? Beh, innanzitutto servono a rassicurare rispetto alle scelte che vengono fatte. Io scelgo di utilizzare un determinato servizio, di contattare un determinato professionista, e allora voglio capire se altre persone hanno scelto quel professionista, quel prodotto, e come si sono trovate, e quindi questa cosa mi rassicura rispetto al fatto che ho fatto la scelta giusta. Una motivazione che si collega a questa è il fatto che una testimonianza, più testimonianze, ci fanno sapere che non siamo gli unici ad aver fatto quella scelta. Il fatto di essere gli unici ci rende sempre un po' titubanti, ci fa quindi scattare un campanello d'allarme nella nostra testa e ci fa dire: come mai siamo gli unici? Cosa è successo? E allora poi, per essere gli unici o i primi ad aver scelto quel determinato servizio, quella determinata persona a cui affidarci, ci vogliono, come dire, tutta una serie di leve diverse che non siano quelle, ad esempio, della testimonianza. Però in questo caso il fatto di trovare delle testimonianze ci rassicura sul fatto di non essere gli unici. Altre persone hanno fatto questa scelta e quindi, ok, ci sentiamo tranquilli, ci sentiamo come prima rassicurati. Dopodiché la testimonianza spesso, se fatta bene, anticipa le risposte ad alcune nostre domande, ad alcuni nostri dubbi, o semplicemente ci tranquillizza rispetto a quello che potrebbe succedere quando ci rivolgiamo a quel professionista. Quindi io ho in testa delle domande, ho in testa dei dubbi, delle curiosità, spesso non sono tranquilla perché non so quello che mi succederà quando chiamerò quel professionista, quando mi rivolgerò a quel professionista, e le testimonianze mi tranquillizzano anche rispetto a questo aspetto, anticipano un po' quella che è l'esperienza, in questo senso mi tranquillizzano. Queste sono tre motivazioni importanti che fanno sì che le testimonianze funzionino bene come strumento di promozione e comunicazione. In questo senso, allora, rendiamoci conto che per il servizio, e quindi torniamo alla differenza tra recensione e testimonianza, non è tanto il rating, ok, che ci convince, ma la testimonianza in sé, cioè quindi quello che viene scritto di quel professionista o servizio che ci convince. Il rating, se non sai di cosa si tratta, il rating è la valutazione numerica, quantitativa, di quella persona, di quel professionista, di quel prodotto. Spesso e volentieri nelle recensioni viene definita, viene quantificata in stelline, ok? Quindi 4 stelle su 5, 3 stelle su 5, 5 stelle su 5. Quello è il rating. Quello che viene scritto sotto al rating è quello che spesso e volentieri ci convince. Già nei prodotti, pensiamo ad esempio a quando andiamo a comprare su Amazon un prodotto qualsiasi. La prima cosa che facciamo, almeno la prima cosa che faccio io, è vedere se ci sono delle recensioni. Lo si vede in alto a destra sulla scheda del prodotto e da lì vediamo subito il rating medio di quel prodotto. Però io non me ne sto mai di quello. Quindi guardo il numero di recensioni, guardo il rating, però poi vado a vedere che tipo di recensioni sono. E quindi poi clicco su quel rating e vado a vedere che tipo di recensioni sono. Se vedo che ci sono tante recensioni solo di rating, quindi solo con le valutazioni quantitative, spesso e volentieri la cosa mi insospettisce. Se invece vedo che ci sono delle recensioni dove ci sono scritte delle cose e vado a leggermele e lì capisco quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di quel prodotto, allora sono più tranquilla. Anche se poi magari ci sono dei punti di debolezza, però li conosco e so come posso gestirli. Quindi è importante per noi, già dal prodotto, figuriamoci per un servizio o quando ci affidiamo a un professionista, la parte qualitativa, quindi capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Tornando quindi al fatto della testimonianza in sé, quali sono gli elementi, ad esempio, che rendono una... Qua stiamo sempre parlando in generale, poi cerchiamo di far... diciamo di rendere tutto questo che stiamo dicendo più legato al nostro mondo di psicologi. Quindi cerchiamo di concretamente farlo sposare, ok, con il nostro mondo da psicologi. In questo caso però voglio raccontarti quali sono gli elementi che secondo le teorie del marketing e della comunicazione rendono davvero efficace in generale una testimonianza. Elementi che poi sono quelle che rendono molto difficile, ad esempio, utilizzare questo strumento per noi psicologi. E poi capiremo come invece fare eventualmente per utilizzarle noi psicologi. Sono tre gli elementi che rendono davvero efficace una testimonianza in generale. Il primo elemento è rendere umana la testimonianza, rendere il più umana possibile la testimonianza. Attraverso che cosa? Attraverso degli elementi, come ad esempio inserire il nome e cognome della persona che l'ha fatta, inserire una fotografia, inserire all'interno della testimonianza stessa riferimenti alla vita, alla quotidianità, alle esperienze della persona che ha fatto la testimonianza. Questo rende la testimonianza in sé umana, la rende vera, la rende reale e la rende sicuramente quindi molto più vicina e molto più credibile per noi che la leggiamo. Secondo elemento, inserire all'interno della testimonianza delle risposte. Risposte a che cosa? A domande, appunto, che possono essere, quindi anticipare quelle che possono essere le domande dei clienti, dei potenziali clienti. Inserire quindi soluzioni, inserire problemi risolti, ad esempio, che sono stati appunto risolti attraverso quel servizio o rivolgendosi a quel professionista, ostacoli che sono stati superati, domande e dubbi appunto che sono stati risolti. Questo rende la testimonianza sicuramente più attrattiva e la rende, come dicevamo prima, rassicurante rispetto a quelle che sono le scelte che facciamo. E una testimonianza è efficace quando è sintetica, quindi non è un caso studio, ma è una testimonianza e quindi è breve, sintetica. Non ti sto a dire un numero di parole perché non esiste, ma nella sua complessità e inserendo questi elementi di cui abbiamo parlato, deve essere comunque breve, chiara e deve andare dritta al punto, perché è quello che mi serve per rassicurarmi. Questi sono i tre elementi che sicuramente rendono una testimonianza efficace, ma si pone un ma grosso come una casa a questo punto per noi psicologi. Perché? Perché come si sposa tutto questo con il nostro lavoro, dove noi abbiamo sicuramente dei paletti a livello etico e a livello deontologico che dobbiamo rispettare. Vorrei quindi, per diciamo, darti anche degli spunti di riflessione e spunti pratici con cui eventualmente puoi utilizzare questo strumento, secondo me davvero potente, ripeto, per comunicarsi, vorrei però partire da quelli che sono i paletti, ok? Più che altro quelli che sono gli elementi che noi come psicologi dobbiamo, a cui dobbiamo attenerci nella nostra pratica professionale. E sono quelli che ci vengono dati dal codice deontologico e sono molto chiari. Analizzando il codice deontologico, penso che siano tre gli elementi a cui possiamo far riferimento relativamente alle testimonianze. E si trovano in tre articoli diversi. Il primo articolo a cui faccio riferimento è l'articolo 4, che sancisce tutta una serie di diritti che il paziente, il cliente deve avere nel rapportarsi con uno psicologo, e quello che ci interessa è il diritto alla riservatezza. Quindi, in particolare, la prima riga di questo articolo ci dice: nell'esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e all'autodeterminazione, all'autonomia, eccetera, eccetera. Però parla di diritto alla riservatezza. Quindi che il fatto che i pazienti possano comunque liberamente essere riservati e quindi non esprimersi rispetto ad alcune cose. E questo è molto importante, perché parla sia del rapporto che il cliente, il paziente ha con lo psicologo, sia nel rapporto che il paziente e o il cliente ha con il mondo esterno riguardo al suo percorso che fa con noi. Quindi diritto alla riservatezza, importantissimo. Secondo articolo a cui faccio riferimento è articolo 11, importantissimo anche questo, sancisce quello che è da parte nostra, quindi non più da parte del cliente, ma da parte nostra, quello che è un obbligo, quindi il segreto professionale. Ti leggo qui proprio l'articolo. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste negli articoli seguenti. Quindi segreto professionale. Non dobbiamo divulgare, noi come professionisti, informazioni, notizie, fatti che riguardano il rapporto che noi abbiamo con i nostri pazienti. Ultimo articolo, quello che fa riferimento in particolare alla pubblicità, ok? Qua parla di pubblicità, non tanto di comunicazione, ma è quello che riguarda proprio la tematica di cui stiamo trattando. Articolo 40. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Poi parla del fatto della pubblicità circa i titoli, le specializzazioni, eccetera, eccetera. Una parte importantissima penso che sia questa: il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica e alla tutela dell'immagine professionale. Quindi ci ricorda in questo caso che quello, tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, tutto quello che portiamo nella nostra comunicazione riguarda non solo noi come persone, ma noi come professionisti e tutta l'intera categoria professionale. Quindi noi parliamo a nome di tutta l'intera categoria professionale. Quindi gli elementi, ripeto, perché è importante partire da questi, gli elementi a cui faccio riferimento, a cui diciamo facciamo riferimento come psicologi rispetto al codice sono tre: diritto alla riservatezza del paziente, segreto professionale nostro, quindi come obbligo del professionista, e decoro professionale della nostra comunicazione, tutela dell'immagine professionale. Li metto assieme perché sono comunque legati. Quindi a questo punto, se io voglio utilizzare quello che ha uno strumento come quello delle testimonianze, che comporta quindi lo svelare, ok, tutta una serie di elementi che riguardano il rapporto col paziente, che riguardano il come dire, promuoversi, ok, attivamente, e anche un po' sentito dire da qualcuno, si può discutere anche su questo, in modo più o meno narcisistico, ok? Tra molte virgolette, rispetto a quello che sono i risultati ottenuti, ok? Come faccio a utilizzarlo senza, come dire, andare contro a quelli che sono questi principi sacrosanti della professione? Posso utilizzare questo strumento o è meglio lasciarlo perdere? Allora, vediamo di ragionarci insieme attraverso quelli che sono 5 spunti, 5, che ho trovato e di cui voglio discutere con te in questa puntata. Allora, primo punto, non parlare mai dei tuoi pazienti, tu per primo. Ricava dalle loro esperienze domande, problemi da risolvere, argomenti da trattare, emozioni da esprimere. Quindi, non essere tu per primo a dire: Tizio, il percorso con Tizio, che aveva questi problemi, mi ha portato questo, abbiamo fatto questo e siamo arrivati a questo. Questo è un grosso, come dire, si va un po' contro quello che è sia il diritto alla riservatezza, sia ovviamente il segreto professionale. Ma dal percorso, dalle sessioni di terapia, di consulenza che hai con i tuoi pazienti, puoi ricavare sicuramente il nucleo, che è quello che le persone vogliono sapere, quindi domande, quindi temi da trattare nei tuoi contenuti, ad esempio. Puoi ricavare emozioni, blocchi, puoi ricavare sicuramente quindi dei temi di cui tu parlerai nella tua comunicazione, senza far riferimento ovviamente alla persona. Perché parti dal presupposto che se quello è un tema, è un blocco, è una domanda che ti viene portata in terapia, che ti viene portata in consulenza, è sicuramente un tema che riguarda la persona, ma riguarda anche altre persone. E può essere interessante da affrontare per altre persone, senza far riferimento alla vita privata della persona. Questo te lo posso dire in generale. Quindi, ancora prima di parlare di testimonianza, questo è uno spunto che ti voglio dare. Prendi carta e penna e segnati quelli che sono i temi che più spesso vengono fuori in terapia, le domande, i dubbi, i blocchi, e da quelli parti per comunicarti, per comunicare online, per fare i tuoi contenuti. Secondo spunto, ci sono degli ambiti sicuramente in cui utilizzare questo strumento delle testimonianze è più semplice e, diciamo, dove secondo me puoi utilizzare questo strumento senza troppi problemi, perché riguarda, diciamo, tematiche che sono meno delicate o comunque che fanno parte sicuramente del ciclo evolutivo della persona, ma che riguardano anche temi che sono anche più visibilmente, come dire, quantificabili a livello di risultati. Sto parlando di ambiti, ad esempio, come la formazione, l'orientamento, la psicologia del lavoro, la psicologia dello sport, quindi tutti quegli ambiti che trattano tematiche o ambiti comunque legati meno alla sfera dolorosa, alla sfera meno traumatica, se, diciamo, come vuoi passare il termine, del paziente, o comunque del rapporto del paziente con la propria vita, con la propria quotidianità. Ovviamente anche in questo senso, e lo vedremo dopo, c'è sempre e sempre due elementi che devi tenere in considerazione. Uno, che la testimonianza è libera da parte della persona e non deve essere assolutamente legata a nessun tipo di parte del percorso, quindi viene richiesta eventualmente alla fine, quando il percorso si è già concluso, e deve essere libera da parte del paziente. Cioè, il paziente può assolutamente rifiutarsi di farcela senza nessun tipo di vincolo. Seconda cosa, il consenso deve essere richiesto esplicitamente. Cioè, tu quando richiedi una testimonianza richiedi esplicitamente il consenso a utilizzarla e a pubblicarla. Questi sono due elementi importanti. Ma in questo senso forse c'è meno, come dire, meno anche, insomma, puoi farlo, puoi utilizzare le testimonianze in modo più tranquillo. Di solito l'ambito in cui c'è un pochino più resistenza a utilizzare le testimonianze è quello della psicologia clinica, quindi dove si va a toccare con mano quelli che sono anche temi più dolorosi, più traumatici. E in questo caso quello che puoi fare e che non fa perdere di significato alla testimonianza, ma anzi, secondo me, rende giustizia a quello che viene fatto da noi professionisti, se spiegato ovviamente bene, è pubblicare le testimonianze in modo anonimo. Ed è quello che faccio fare io ai miei clienti. Ma facendo cosa? Spiegando all'inizio della parte, diciamo, del luogo dove tu inserisci le testimonianze, che tu pubblichi le testimonianze in modo anonimo, o ad esempio cambiando i nomi, o ad esempio pubblicandole proprio in modo anonimo, o cambiando i riferimenti alla persona, insomma quello che vuoi, rendendole anonime, perché noi siamo tenuti, proprio in virtù del fatto che siamo dei professionisti che si rifanno a un codice deontologico, che devono essere tenuti al segreto professionale, eccetera, eccetera. Per questi motivi, tenendoci alla riservatezza dei tuoi pazienti e tutelandone la privacy, pubblichi le loro testimonianze in modo anonimo. Questo si può fare, e secondo me, in questo caso, in questo specifico caso, quindi non in generale, ma in questo specifico caso, non solo non perde di valore la testimonianza della persona, ma rende giustizia al fatto che un professionista voglia, come dire, utilizzare questa testimonianza del paziente, che abbiamo detto essere stata richiesta in modo libero e col consenso, però lo voglia fare tutelandone comunque la riservatezza. Questo secondo me ci rende doppia giustizia, e quindi io consiglio sempre ai professionisti che vogliono usare le testimonianze di farlo, perché è importante. Attenzione alle videotestimonianze. Io sconsiglio sempre di usare le videotestimonianze in ambiti delicati come quelli della psicologia clinica, perché siamo al limite. Siamo già al limite, cerco di spiegarti perché. È vero che comunque anche in quel caso hai il consenso della persona, quindi avrai fatto sicuramente firmare un foglio dove la persona dichiara che liberamente si propone, o comunque si utilizza, ti aiuta attraverso questa videoregistrazione a fare una testimonianza rispetto al percorso, eccetera, eccetera, e che quindi ti consente di pubblicarla sui canali, eccetera, eccetera. Però penso anche che noi comunque dobbiamo in qualche modo tutelare la persona al di là di quello che è il suo consenso esplicito. Cerco di spiegarmi perché è un tema molto delicato. Dobbiamo comunque tutelarla rispetto a quello che potrebbe fare o dire di sé, almeno per quanto riguarda l'immagine che noi cerchiamo di dare di noi e del nostro lavoro agli occhi degli altri. Poi, se da sola pubblica un video sui suoi canali dove dice io ho lavorato con il professionista Pinco Pallino, mi sono trovata benissimo, ok. Però se siamo noi che in qualche modo pubblichiamo un video dove chiediamo alla persona determinate cose, determinati aspetti del lavoro che abbiamo fatto insieme, e la persona, come dire, ci mette la faccia, secondo me siamo un po' al limite rispetto a quello che è il suo diritto alla riservatezza, non rispetto neanche all'immagine della categoria, neanche al segreto professionale, quanto al diritto alla riservatezza. Non so se mi sono spiegata, perché è un tema molto delicato, ma ritengo che utilizzare il video comporti già di per sé una, come dire, andare un po' oltre, soprattutto in ambiti molto delicati come quello della psicologia clinica, andare un po' oltre rispetto a quello che è il diritto alla riservatezza, anche se poi in realtà la persona è consapevole di questo. Questa te la butto lì come spunto di riflessione, non è un dogma, non è un ovviamente non è un assioma, però ci ho pensato molto bene e ritengo che bisogna fare molta attenzione su questo aspetto qua. Altro spunto di riflessione che ti voglio dare, il terzo, che ti ho già, diciamo, anticipato, è il fatto che le testimonianze devono essere sempre libere e vanno comunque chieste sempre alla fine del percorso. Quindi non vincolate mai a parti del percorso che devono ancora, come dire, esprimersi, ok? E quindi la domanda che può sorgere spontanea è: come chiederle queste testimonianze? In modo etico, ovviamente. Quello che ho trovato come sistema per farlo è, e che ritengo essere anche utile al di là della testimonianza in sé per te, per fare una sorta di analisi di quello che è il lavoro che stai facendo, è quello di strutturare un questionario dove chiedere un feedback rispetto al lavoro fatto con la persona in generale. Quindi a fine del percorso, quando il percorso ormai si è concluso, tu invia alla persona un questionario con poche domande, non tantissime, dove però chiedi alla persona quei dati, quelle informazioni, ad esempio rispetto al fatto del percorso fatto, come è andato, quali sono i nodi da cui eravate partiti e come li avete sciolti, piuttosto che cosa si porta via la persona da questo percorso, piuttosto che quali sono i suoi obiettivi futuri, eccetera, eccetera. Tutti quei dati e quelle informazioni che comunque ti possono essere utili da inserire in coda alla tua cartella clinica o comunque al lavoro, agli appunti che hai preso eventualmente con la persona, per capire anche se il tuo lavoro ti sta portando nella direzione giusta oppure no. Alla fine di questo questionario ci sarà un piccolo spazio dove tu chiederai alla persona la famosa testimonianza, facendo presente che l'obiettivo della testimonianza è quello comunque di aiutare altre persone che vogliono rivolgersi a te a capire se sei la persona giusta per loro. E quindi spiega la motivazione che ti porta a chiedere una recensione o una testimonianza. Magari poni anche delle domande guida che possono aiutare la persona a stilare una testimonianza efficace. Quindi magari chiedi, ad esempio, la situazione da cui è partita, quali risultati secondo lei ha ottenuto con questo percorso, quali sono i blocchi che diciamo ha superato, quali sono i nodi che ha sciolto, cosa si porta a casa, no? Quindi sempre un po' queste domande guida, che non devono essere ovviamente una lista di domande a cui rispondere, ma che devono essere solo dei punti guida che possono aiutare la persona a riflettere, ok, sulla testimonianza da lasciare. E comunque fai sempre presente, e dillo esplicitamente, che la persona è libera di lasciare questa testimonianza oppure no, e che questo non è vincolante rispetto a niente. E che eventualmente utilizzerai la testimonianza in modo anonimo, quindi non facendo riferimento a quelli che sono i dati personali della persona, del paziente. Dopo aver richiesto la testimonianza, sotto inserisci comunque un check, una richiesta, qualcosa, dove chiedi alla persona il consenso esplicito a pubblicarla. Quindi dividi il fatto di chiedere la testimonianza in sé dal fatto di chiedere il consenso a pubblicarla, perché così è molto più chiaro. E quindi magari la persona ti vuole lasciare la sua testimonianza perché vuole farti capire quanto il lavoro con lei è stato efficace, però non si sente di pubblicarla e quindi va bene così. In questo modo sarai sicuramente più apprezzato che non dando per scontate alcune cose. Quarto punto importante, ne abbiamo già mezzo parlato, ma esplicitiamo ancora di più. In anonimo serve pubblicare? Abbiamo detto sì, serve per noi pubblicare in modo anonimo, serve perché nel caso di noi come psicologi, allora se ti dovessi rispondere a questa domanda in generale ti risponderei non tanto, ma in questo caso facendo quella premessa di cui ti ho parlato prima e quindi premettendo alle persone che noi pubblichiamo in modo anonimo perché andiamo a tutelare quella che è il diritto alla riservatezza, alla privacy della persona, siamo tenuti a un segreto professionale che ci viene comunque richiesto da un'etica e da un codice deontologico. In questo caso ha senso, perché in questo caso la premessa che viene fatta ci porta ad avere comunque una professionalità in più e un occhio di riguardo in più rispetto ai nostri pazienti. Già quello ci aiuta, come dire, no? A farci vedere, ok? Seri e professionali rispetto a quello che stiamo facendo. E a questo punto tu potresti chiedermi, sì Simona, ok, ma come dire, allora uno si potrebbe inventare tutte le testimonianze e come dire, no, e fare questa premessa e poi scrivere tutte le testimonianze inventate. È vero, ma è anche vero che andare, come dire, a inventarsi tutta una serie di testimonianze che siano molto diverse nello stile, nei risultati, che siano convincenti anche dal punto di vista di come sono scritte, è molto difficile e penso che sia quasi impossibile, cioè una persona con un occhio anche un pochino attento si rende conto che le testimonianze che sono state scritte sono inventate, perché magari sono tutte scritte mi sono trovata bene con un tale professionista, lo consiglio vivamente, piuttosto che tutte nello stesso, che vanno tutte nella stessa direzione. E quindi ricordiamoci sempre che le persone che ci guardano, che ci leggono, che ci seguono non sono stupide. Quindi diamo loro un po' di fiducia rispetto a questo fatto. E quindi io ritengo che se le testimonianze sono vere si legge al di là di leggere un nome, un cognome, una fotografia. Quindi pubblicarla in modo anonimo ha senso? Per noi sì, assolutamente. Ultimo spunto di riflessione che voglio darti è legato al fatto di non fossilizzarti in questa sezione di testimonianze, che puoi chiamare anche dicono di me, piuttosto che non lo so, chi parla di me, eccetera eccetera, non fossilizzarti solo ed esclusivamente su quelle che sono le testimonianze date dai pazienti, ok, ma cerca comunque di inserire in questa sezione anche altro rispetto a quelli che sono i feedback dei pazienti. Ti faccio qualche esempio. Richiedi attivamente e inserisci all'interno di questa sezione testimonianze e feedback di colleghi che hanno lavorato con te, che hanno collaborato con te, che si sono trovati a lavorare con te spalla a spalla, enti presso i quali hai lavorato, associazioni presso le quali hai, con le quali hai collaborato, eccetera, eccetera. Questo di solito viene fatto in modo abbastanza spontaneo su LinkedIn, quindi puoi riprendere spunto anche da quello. Inserisci all'interno di questo feedback o testimonianze di eventi che hai tenuto, di conferenze che hai tenuto, di interventi che hai tenuto, inserisci qui ad esempio articoli, trafiletti, commenti che parlano di te, indipendentemente dal fatto che gli abbia lasciati un paziente. È bene far capire alle persone in questa sezione, o comunque in generale dalle testimonianze, come si parla di te sul web. Far capire la tua professionalità a 360 gradi da parte di tutti gli attori coinvolti, quindi anche ad esempio colleghi, enti un pochino più istituzionali, tutto quello che riguarda ad esempio la parte più comunicativa, quindi se escono articoli perché hai fatto qualcosa di bello, perché comunque hai partecipato a qualche evento importante, hai tenuto quella conferenza, è bene inserirlo qui, perché in questo modo anche questo dà uno spaccato di chi sei come professionista, le persone lo comprendono, lo capiscono. Quindi non ti fossilizzare solo sulle testimonianze dei pazienti, ma vai anche un po' oltre. Quindi, in generale, facendo un po', tirando un po' le fila di questo discorso delle testimonianze, è bene ricordarci che ogni strumento che ci viene proposto dal marketing, innanzitutto possiamo decidere se utilizzarlo o meno, se fa per noi o meno, ma possiamo anche adattarlo a quello che è il nostro mondo. Non dobbiamo necessariamente prenderlo e utilizzarlo così come ci viene proposto, ma con il nostro senso critico andare a vedere se ci sono degli elementi che possiamo utilizzare di questo strumento, se ci sono degli elementi invece che dobbiamo riadattare di questo strumento. E quindi, come sempre, non esiste un percorso standard, ma dipende, come sempre, da te, dal tuo target e dal tuo modo unico di essere professionista. Quindi decidi tu se utilizzare o meno, in base anche agli spunti che ti ho dato in questa puntata, lo strumento delle testimonianze, ma cerca comunque di non farti spaventare da uno strumento del genere, ma eventualmente, se ti piace e vuoi utilizzarlo, di riadattarlo a te, al tuo modo di comunicare, tenendo presente quelli che sono i principi etici e deontologici che ti ho raccontato all'inizio di questa puntata. Spero davvero che questa chiacchierata ti abbia aiutato a fare un po' di luce su questo tema molto delicato, che non ho la pretesa comunque di aver sciolto completamente, ma che vorrei comunque aver iniziato a sciogliere attraverso qualche spunto di riflessione. Fammi sapere cosa ne pensi su questo tema, puoi lasciarmi un messaggio, puoi mandarmi un messaggio sulla mia pagina Instagram, @simona_moliterno, oppure puoi commentare il post che è uscito sul canale Telegram dedicato a psicologi nella rete. E a questo proposito, se vuoi riflettere ulteriormente e se vuoi lavorare su questo tema, ti consiglio di scaricare il workbook di questa puntata che trovi solo sul canale Telegram segreto di Psicologi nella Rete. Se non sei ancora iscritto a questo canale, in descrizione alla puntata trovi il link per farlo. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre ci tengo a ringraziare i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, quelli che mi stanno aiutando con il loro supporto, anche economico, a rendere realtà questo mio sogno, questa mia missione di Psicologi nella Rete. Sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e la new entry di questo mese, Tiziano Cerulli. Dalla scorsa settimana finalmente sono riuscita ad aprire i nuovi livelli di finanziamento sul canale Patreon e ci sono tantissimi nuovi reward per i finanziatori, tantissime sorprese che ti invito ad andare a sbirciare sul mio canale Patreon. Vai su www.patreon.com/simonamoliterno e scopri tutte le novità e se ti va supportami scegliendo uno dei finanziamenti che ti propongo. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.